www.redijo.it e la storia continua. I razzi da guerra. Terminata la guerra di Crimea, le esperienze continuarono. Si tentò, ma con poco profitto. Per dare ai razzi un movimento di rotazione e fissata la direzione del razzo da questo movimento, si sopprime la bacchetta. Nel 1870 si è raggiunti a fabbricare un materiale composto da razzi Bedford muniti di un nobice di 700 grammi e persino razzi portanti una bomba di 60 kg, di cui lo scoppio avveniva a una distanza di circa 7 km. Beh, come si vede, si è raggiunti così a un certo grado di perfezione. Eppure questi ordigni, che avevano costato tante fatiche e tanto denaro, sparvero a questo punto e non se ne parlò più. Venendo più particolarmente agli effetti dei razzi da guerra, il Pralon ricorda che essi servirono all'esercito francese nella guerra in Africa, più per il loro effetto morale che materiale. In seguito, nella guerra di Crimea, i razzi, manovrati da un corpo speciale di soldati, resero grandi servizi disturbando le operazioni dei russi, e specialmente a causa degli incendi che si sviluppavano nelle batterie. Anzi, durante il bombardamento finale di Sebastopoli, uno di questi razzi, penetrato per rimbalzo da un'apertura, poco mancò che non facesse scoppiare 32.000 kg di polvere racchiusi in un magazzino. Così pure è da notare che uno di questi razzi cade in una barca contenente 300 kg di polvere, producendo l'esplosione di questa danni rilevantissimi. Questa polvere era destinata a riempire le mine scavate a Malakoff, che veniva conquistata poco dopo. I razzi si usarono anche nella guerra contro la Cina e gli ultimi di essi anche si impiegarono e furono quelli incendiati senza alcun effetto della guerra nel Messico. Nella guerra del 1870 i francesi ebbero più fiducia nell'artiglieria e lasciarono i razzi a parte. È evidente che per la manovra di questi ordigni guerreschi è assolutamente necessario un personale pratico, un razzo a mille capricci, e non si improvvisano uomini adatti alla sua manovra. E forse questa è la ragione per cui i razzi da guerra sono caduti in una grande sfiducia. Oltre a questo, la loro direzione può essere modificata da molte cause, tra le quali domina principalmente il vento. Di esso è difficile determinare, se non la direzione, almeno l'intensità. A prima vista pare che convenga, per colpire un dato punto, di inclinare il lasso verso la parte donde il vento proviene. Ma invece, allora, per l'effetto di questo sulla bacchetta, il lasso se ne va dalla parte dove il vento ha origine. In conclusione, la manovra dei razzi è difficilissima. È logica l'idea, assicurata dal fatto, che bisogna supplire alla loro deficienza di giustezza nel tiro con la loro qualità per ottenere dei buoni effetti. È da considerarsi inoltre che i razzi sono spesso causa di accidenti che in addietro facevano dire che si recavano più danno a chi li lanciava che a quello che li riceveva. Succedeva sovente che il razzo scoppiava prima di partire, oppure che l'armatura veniva lanciata contro chi aveva posto fuoco. Anzi, questo ritorno offensivo del proiettile, che avveniva raramente però, era quasi sempre causato dalla poca inclinazione data al razzo. Questo batteva in terra a poca distanza e rivolgendosi ritornava in direzione opposta dall'iniziale. Il Pralot conclude dicendo di non essere impossibile che i razzi tornano ad occupare un posto importante nel materiale da guerra. Soltanto essi saranno forse utilmente adoperati sia per l'assedio di qualche città, ma sia per una guerra in montagna. Essi, senza fare concorrenza all'artiglieria, renderanno utili servigi là dove questa è impotente. I razzi erano i trisnonni di quelli che oggi sono i missili, conosciutissimi, letali e molto precisi e anche a grandissima distanza. www.redigio.it e la storia continua.